Ringraziamo il Signore per questa parola che ci ha dato. Voi sapete che in Avvento, ma soprattutto in Quaresima, la parola di Dio acquista, viene scelta appositamente perché il contenuto ci serva per approfondire un poco la nostra fede. Ecco, e la prima indicazione che ci danno le letture che abbiamo ascoltato oggi, la lettura che ha letto Mariangela, dal libro del Deuteronomio, che è il libro della legge, diciamo così, no? Voi sapete che c'erano solo 5 libri della Bibbia, si chiamava Penta, Teuco, perché erano 5 libri, e il Deuteronomio era il secondo libro ed era quello che appunto raccontava e spiegava la legge che Dio diede a Mosè. Infatti quasi sempre si parla di Mosè, come anche questo giorno. Allora, il significato, l'insegnamento che ci dà questa prima lettura che abbiamo ascoltato dal libro del Deuteronomio è che noi dobbiamo sempre ricordare quello che Dio ha fatto per noi. Perché ci sono momenti in cui nella nostra vita le cose si complicano. Ci sembra che Dio non è presente, che si fa i fatti suoi, che non ci aiuta, che non ci ascolta. Allora l'autore sacro dice: ricordati quello che Dio ha fatto per te. E ci racconta di questa specie di esercizio spirituale che si faceva fare a tutte le persone davanti al sacerdote. Si andava davanti al sacerdote con una cesta piena di offerte da portare all'altare del Signore e poi si raccontava la storia della salvezza. Io ero un arameo errante, cioè come dite voi forse qui nella zona, un camminante, uno zingaro, una persona che non aveva un posto fisso, andavo in giro da un posto all'altro cercando qualcosa, in quel caso era pascoli, lavoro, eccetera eccetera, e sono finito in Egitto e lì non è andata bene. Era un grande popolo, ma ci hanno fatto schiavi, ci hanno maltrattati, però il Signore ci ha liberati e ci ha restituiti alla nostra terra, come dice un salmo. Quindi in tutte le disgrazie che il popolo di Israele vive, deve ricordare ogni giorno che Dio lo ha salvato, non che ha sofferto i 40 anni del deserto, la prigionia dell'Egitto, la schiavitù, la lontananza, l'esodo, la lontananza dalla sua terra. Tutto questo è passato perché oggi noi ci sentiamo liberati. Quindi prima domanda: ma veramente noi ci sentiamo nel cuore liberi? Perché l'ostacolo alla libertà è il peccato. Se non siamo felici, se non ci sentiamo salvati, se non ci sentiamo liberi, è perché il peccato ancora ha la meglio nel nostro cuore, occupa lo spazio maggiore e la grazia quello minore. Quindi la Quaresima ci chiede di fare questo salto, aumentare la grazia, e come si fa? Diminuendo il peccato. Ogni po' di peccato che togli dal tuo cuore entra un po' di grazia. Se fosse tutto grazia, noi dovremmo ricordare soltanto il bene, non soltanto che abbiamo ricevuto, ma che oggi abbiamo nel cuore. Quindi primo insegnamento della parola di Dio: ricordare il bene che ci ha fatto e aumentarlo, lottando contro il peccato. La lotta contro il peccato è, o meglio, contro colui il quale ci vuole fare diventare peccatori e fare peccare, è anche il tema del Vangelo. Prima di dire qual è l'insegnamento, quali sono gli insegnamenti di questa piccola pagina tratta da San Luca, dicevo prima che ogni anno, nei tre anni A, B e C, nella prima domenica di Quaresima sempre ci viene proposto questo brano delle tentazioni di Gesù, però in tre versioni diverse. Quest'anno, anno C, tocca a Luca, l'anno prossimo toccherà a Matteo e nell'anno B toccherà poi a Marco. Ascolteremo le tre tentazioni in modo diverso. E dicevo, ognuna di queste tre versioni è leggermente diversa, perché l'autore reinterpreta il fatto secondo anche le persone a cui sta insegnando e anche secondo la sua cultura. Non vuol dire che cambia la parola di Dio, vuol dire che la racconta nella sua lingua, diremmo così, no? Allora, prima cosa, Voi sapete che noi abbiamo adesso una recente versione del Padre Nostro. Alcuni la stanno adottando, altri non la stanno adottando, hanno bisogno del tempo per metabolizzare, anche che esca il messale con questo Padre Nostro nuovo. L'errore di fondo che si fa è che si crede che questo Padre Nostro sostituisca quello di prima, perché quello di prima era sbagliato. Ma come può essere che per 2000 anni abbiamo pregato il Padre Nostro, abbiamo sbagliato tutto? Ecco, non è che il Padre Nostro versione nuova sostituisce il Padre Nostro di prima perché era sbagliato. Semplicemente dà una interpretazione che è più adatta al tempo che noi stiamo vivendo. Non cambia la parola di Dio, però la traduzione è forse più consona a quello che noi stiamo vivendo in questa fase anche dell'evoluzione dell'uomo. Prima diceva non ci indurre in tentazione, ora dice non ci abbandonare nella tentazione. Ma questo brano che noi abbiamo ascoltato, quello di San Luca, e il riferimento anche agli altri brani, diciamo che quasi quasi ci fa protendere più per la prima, quella antica traduzione, no? Addirittura in Matteo si dice che il demonio lo spinge. Anapallein vuol dire buttare in un posto, come se tu sei davanti a una porta, io ti vengo di dietro, ti do una spinta e ti costringo ad andare dentro un posto. Cioè che lo Spirito Santo costringe Gesù ad andare nel deserto per essere tentato. Vuol dire che viene indotto in tentazione, quindi la versione precedente. Ecco, un altro dice che San Luca dice fu guidato verso il deserto, ma anche lì è così. Se lo Spirito Santo mi porta lì, vuol dire che c'è un progetto. Quindi volevo spiegare che l'antica versione del Padre Nostro non è sbagliata. Non è che finora abbiamo sbagliato perché Dio non può indurre in tentazione, perché nella parola di Dio l'induzione alla tentazione c'è. Ecco, quindi Gesù entra nel deserto per essere tentato. Un'altra piccola differenza che c'è fra San Luca e gli altri è che Matteo e Marco dicono che Gesù digiunò per 40 giorni. Invece Luca dice non mangiò nulla, che non è la stessa cosa, perché il digiuno è una pratica quaresimale, cioè io digiuno perché non devo mangiare, e invece non mangio niente può essere magari di uno che ha lavorato tutto il giorno, non è tornato a casa e non ha mangiato. Quindi Luca è un po' più morbido, non ci vuole sottolineare il fatto, diciamo, penitenziale, quanto il fatto pedagogico. E qual è questo fatto pedagogico? Che cosa ci insegnano queste tre tentazioni? Primo, che Gesù non dubita mai di suo Padre e che noi non dobbiamo avere dubbi. Vi ricordate la prima lettura, quella di ricordare il bene che Dio ci ha fatto? Certo, abbiamo ricevuto anche tante tentazioni nella vita, tante difficoltà, tante sofferenze. Chi di noi qui non ha sofferto? Però forse qualcuno ha dubitato del Padre. Dice, ma Dio che fa? Non fa niente. Ci lascia qui in questa sofferenza. No, invece l'insegnamento di questo Vangelo è che invece Gesù non dubita mai di suo Padre. Quando dice se sei figlio di Dio, certo che sono figlio di Dio, sono figlio di questo Dio che non mi abbandona e che è più importante di tutto. Prima tentazione il pane, ma perché l'unica cosa più importante è il pane? È più importante che mangio o che Dio vive nel mio cuore? Non vuol dire che non dobbiamo mangiare, che il pane non conta nulla, ma il testo è citato dallo stesso libro che abbiamo letto del Deuteronomio: non di solo pane vive l'uomo. Allora noi siamo in un'epoca in cui sembra che la cosa più importante sia non il pane nel senso di pane, però il benessere economico, avere una bella casa, avere un bel po' di soldi, una bella macchina, la sicurezza e l'affetto e l'approvazione delle persone che ci circondano, e fare carriera, che il parroco ci vuole bene, che ci fa magari catechisti. Tutte queste cose sono stupidaggini, perché l'unica cosa che conta è che Dio è nella tua vita. Ci sono anche un sacco di prediche attive, anche ai vescovi e cardinali, l'abbiamo visto in questo periodo, ne stanno arrestando una al giorno per cose terribili che hanno commesso. Quindi se io mi appoggio all'umanità, cioè al discorso pane, alle cose materiali, io resterò vuoto, solo, disperato. Maledetto l'uomo che confida nell'uomo, abbiamo letto forse la settimana scorsa. Ed è vero, la prima tentazione, tutte e tre le tentazioni dimostrano che la cosa più importante della nostra vita è cercare Dio. E poi tutto il resto, come dice il Vangelo dalla chiamata degli Apostoli, ci verrà dato in sovrabbondanza. Però prima Dio. Ve lo ricordate, una volta vi ho raccontato, quando eravamo piccoli, noi siamo vissuti quattro figli in una famiglia povera, tutti studenti, lavorava solo mio papà, e mia mamma comprava le ciliegie, le primizie che uscivano, e ne comprava 5-6 ciliegie. E poi quando eravamo a tavola, diceva, ce la dava una in mano e noi dovevamo dire prima Dio e poi io, e ci mangiavamo la ciliegia. Ci voleva insegnare che la cosa più importante non è che noi stiamo sfruttando questo bel dono di Dio, come abbiamo cantato nel canto d'ingresso, ma che la cosa più importante è che noi viviamo nella grazia di Dio e che Dio sia presente. Tutte e tre le tentazioni giocano su questo fatto. Secondo insegnamento, leggere la parola di Dio a modo nostro è una delle tentazioni più insuperabili del nostro tempo. Perché dico questo? Perché pensate che il demonio tenta Gesù utilizzando la parola di Dio. In tutte e tre le tentazioni cita due volte il Deuteronomio e una volta un salmo, cioè vuole fregare Gesù. Vuole farlo peccare utilizzando la stessa parola che Gesù predica, in cui crede, in cui crediamo noi. Quindi la Bibbia non è soggetta, come dice un documento importante del Magistero, all'interpretazione personale. La Bibbia è letta e insegnata dalla Chiesa. Siamo arrivati ormai a un tempo con questi social, con questi YouTube, che tutti sono maestri di teologia, si mettono là e fanno lezione su qualunque tema. 90 su 100 sono in errore grave, cioè sono dottrinalmente scorretti, non capiscono nulla di teologia, di esegesi biblica, niente, però si inventano le cose come se loro sapessero tutto. Io sono vissuto per tanti anni in una parrocchia a Palazzolo, dove c'è un frate, lo conoscete tutti, il frate Emilio, in cui la parola di Dio è spezzata con una chiarezza, primo, trasparenza e competenza che difficilmente ho visto nella mia vita. Io lì ho imparato il valore della parola di Dio, ma credevo a quello che mi diceva lui, perché lui l'ha imparato dalla Chiesa. Ora sembra che tutti quanti siamo, abbiamo la Bibbia e la insegniamo. Io conosco persone che si fanno frati in 3 giorni, si mettono in abito, cominciano nella strada e cominciano a predicare la Bibbia così come loro lo hanno ricevuta. Questa è un'eresia, perché la Bibbia la insegna la Chiesa, che è stata fatta dai santi che hanno ricevuto la rivelazione dallo Spirito Santo. È chiaro fino a qui? Terzo punto e finisco. Sembra che il demonio in queste tentazioni ci voglia fare apparire una cosa che noi crediamo vera, spesso. Cioè che Dio fa tutto e noi dobbiamo stare pancia all'aria aspettando che il Signore ci risolva i problemi. Ci vuole fare sembrare passivi e poi quando le cose non accadono, con chi ce la prendiamo? Con Dio. Per esempio, la tentazione in cui dice il demonio a Gesù: buttati da questo monte, tanto Dio ti prende. Come per dire, qualunque cosa, tu non ti devi preoccupare di niente, Dio fa tutto. E come sempre diciamo noi, se non è accaduto vuol dire che non è volontà di Dio. Non è vero questo. È una menzogna. L'ha fatto lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo ti suscita la verità, ma non è detto che tu la viva. Noi non possiamo essere passivi, noi dobbiamo collaborare con la grazia di Dio. Perché mi devo buttare dal monte? Cosa devo dimostrare? Che Dio può fare qualunque cosa, ma io lo so anche senza buttarmi dal monte. Perché devo io desiderare di essere il padrone di tutte queste cose che fra l'altro, guardate il testo, non so se voi l'avete notato, io ve lo rileggo perché è veramente terribile, se lo prendete anche voi, dice così, la seconda tentazione. Ti darò tutto questo potere e la loro gloria, perché a me è stata data e io la do a chi voglio. La potenza, il potere e la gloria non appartengono a Dio. Il demonio dice sono stati dati a me. Per cui dobbiamo quasi avere timore di questo potere che a volte sentiamo che vogliamo comandare, che vogliamo decidere le cose per gli altri. Perché questo è tipico del demonio. Noi non decidiamo, non abbiamo potere. Dio non ha potere, Dio ha amore. E noi non possiamo essere passivi aspettando che Dio con il suo potere cambia il mondo e il nostro cuore. Tocca a noi cambiare il nostro cuore con la grazia che il Signore ci dà. Ecco, questo è un po' il messaggio che il Signore ci dà in questa prima domenica di Quaresima, che dobbiamo portarci appresso poi per le altre domeniche di Quaresima. Noi siamo i collaboratori di Dio. Dio non fa nulla se noi non ci mettiamo al suo servizio. Non esiste che Dio è un abbronzante, che mi mette al sole e divento nero. No, c'è sempre una relazione di collaborazione fra lui e me, fra lui e noi, che ci aiuta a vincere le tentazioni, a allontanare il peccato dalla nostra vita e a rendere grazie a lui per tutti i suoi doni, e così sia.